Qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E benvenuti alla penultima puntata di Febbra 90 Radio. Siamo sempre in anticipo, siamo sempre puntuali. Con me c'è sempre Luca Bianco.
E siamo sempre in due, grazie a te Andrea Fioravanti.
Ringraziamo l'esistenza e la teoria ontologica dell'essere di qualsiasi filosofo a vostra scelta. Basta che prendiate un libro di filosofia. Parleremo di tante cose.
Non so di cosa stavi parlando precedentemente, ma sì, parleremo di calcio.
Il 90% delle volte non lo so nemmeno io. Ma parleremo sicuramente, come hai detto, di calcio, di Milan, di Napoli, di una grande vittoria dei rossoneri, della Juventus che viene fermata dalla Samp, e della vittoria del Genoa e della vittoria della Roma contro il Genoa.
Ma anche i sorteggi di Champions League e di Europa League.
Inaspettatamente di lunedì l'hanno fatto apposta per noi, per venirci incontro, per avere comunque una notizia fresca. Grazie UEFA, ti seguiamo dalla tua creazione.
No, che poi nel bene e nel male comunque, ragazzi, abbiamo 6 squadre italiane ancora impegnate in Europa, quindi
metà del tempo, ma il doppio della voglia per Febbra 90 Radio. Iniziamo con mezz'ora di ritardo, ringraziamo il traffico di Perugia, ma nel podcast questo non si saprà, quindi taglieremo anche questa parte. Ora è una canzone scelta dal nostro grandissimo Luca.
Sì.
Noi non vogliamo essere spediti in radio, noi vogliamo dire tutto quello che facciamo. Adesso mettiamo una canzone.
Adesso sì, adesso mi sto grattando il mento, adesso sto giocando con le mani, ma soprattutto adesso ascolteremo Animals. I'm just busy dancing.
Lay the law down, got the keys to the city. Looking so sharp, I cut like a machete. Done 12 rounds and I still look shitty. B-O-S-S-M-A-M. Listen to me now, I'ma spell it out again. B-O-S-S-M-A-M. Like what you see, come around, bring a friend. I'm just busy dancing. I'm just busy dancing. I'm just busy dancing. I'm just busy, busy. I'm just busy dancing. I'm just busy dancing. I'ma get down and get gritty. Bring your A game, cause the beat gets sticky. See the golden ticket now. Gimme, gimme, gimme.
just busy dancing.
E questa Animal, scelta da Luca, non chiedete come, noi non vi diremo il perché. Grande giornata di campionato, dei verdetti che non sembravano possibili all'inizio invece si sono realizzati. Direi di cominciare dalla Lazio che travolge l'Atalanta e Stefano Mauri, doppietta, 51 gol in Serie A, torna alla ribalta. Lazio al terzo posto?
Aveva giocato l'over 2.5 Stefano Mauri ed è grazie a lui che la Lazio becca appunto questo grandissimo risultato. Si scherza ovviamente. Si parla del capitano della Lazio, un calciatore secondo me sottovalutato, molto sottovalutato, perché potrebbe essere semplicemente e fortissimamente, concedimelo, nel giro della nazionale di Antonio Conte.
Addirittura, sì. Anche a quest'età?
Anche a quest'età, perché è un calciatore comunque, secondo me lui è un leader, è il leader della Lazio, sono anni che milita nella squadra biancoceleste, sono anni che puntualmente ogni stagione realizza i suoi 6, 7, 8 gol, sempre diciamo pietre importanti durante il campionato della Lazio.
Andando a memoria mi ricordo grandissimo con l'Udinese, poi ci fu questo passaggio alla Lazio un pochino discusso perché si disse che magari non era un grande acquisto, bisognava un po' vedere, invece il corso del tempo ha dimostrato. Il problema secondo me è che peserà sempre nella sua carriera la cosa del calcio scommesse, il fatto del calcio scommesse, che lui purtroppo è dovuto stare fermo per questo motivo. Però forse gli ha fatto bene.
Sì, ma poi soprattutto mi chiedo,
lo vedo meglio fisicamente.
Ma durante l'esultanza che cos'è quello? Uno strizzacapezzoli? Cioè fammi capire.
No, in realtà è che lui non aspettava te, non vedeva l'ora di sentirci. Ah, già, okay. Sta contando i minuti.
Sta contando
i minuti. Atalanta in caduta libera. Colantuono, tra l'altro, per leggerla fuori dalle righe come ci piace a Febbra 90 Radio, Colantuono è un romanista sfegatato. E infatti, se vedi, appena finisce la partita, lui va dritto negli spogliatoi. Perché l'Atalanta non è assodato che lui vada a Roma e vinca.
Girano voci a Bergamo che comunque Colantuono non sia Colantuono, ma sia Mario Venuti, l'allenatore dell'Atalanta.
Legami le mani, legami.
La somiglianza è veramente abissale.
Forse ma... i capelli sono diversi tra...
Sì, forse sì. Ma riguardo anche a Stefano Mauri, come hai detto tu, protagonista con una grandissima doppietta, secondo me è da sottolineare una prova eccezionale di Felipe Anderson.
Attenzione,
che forse finalmente sta diciamo riuscendo a adattarsi al campionato italiano dopo un anno di adattamento.
A proposito di giocatori sottovalutati, cioè Felipe Anderson è uno degli altri acquisto passato sottotono, sotto traccia, perché attenzione, è un giocatore che tu, ovviamente la Lazio è un più un club di passaggio che ti arriva, quindi mi aspetto che qualcuno lo compri, però ancora non segna Keita. Ieri è andato, sabato è andato molto vicinissimo alla rete. Anche lui è un giocatore che quando esploderà sarà veramente fortissimo. È già fatto vedere qualcosa nelle stagioni scorse. Però quest'anno c'è qualcosa che non ingrana. Forse il modulo di Pioli? Forse Djordjevic che è troppo forte?
No. Non ingrana perché comunque la Lazio ha un buon organico. Quindi si crea tantissima competizione a livello, diciamo, nel reparto offensivo. Perché ricordiamo, ci sono. No, secondo me è sempre un bene. Quando un giocatore è sicuro di avere il posto. Se non si tratta di un campione del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, potrebbe cullarsi sugli allori. Come capita ad un attaccante che milita nel San Paolo, al San Paolo in Italia, poi ne riparleremo.
Poi ne riparleremo anche Maluccio, cioè non ce ne vorranno tifosi partenopei. La partita ovviamente si chiude sul 3-0.
Però... con un gol di Lulic su assist di Basta.
Anche Lulic, per parlare proprio dei giocatori, è un altro che si sta sempre ritagliando, ovviamente fascia da capitano prima nel caso di assenza di Mauri, però è un giocatore, uno di quelli che proprio sta costruendo la Lazio da terzo posto. 26 punti, coabitazione con Samp e Genoa. Io la vedo molto meglio rispetto alle due genovesi. Prevedo un calo più del Genoa che della Samp, ma la Lazio, nonostante tutti i grandi commentatori della domenica, perde 3-1 contro il Milan, nella prima giornata la danno per finita. La Lazio, ragazzi, sarà secondo me, insieme al Napoli, se migliora delle cose, la vera candidata per il terzo posto.
Sì, una bellissima squadra, secondo me, appunto, ha giocatori validi in tutti i ruoli, soprattutto delle ipotetiche riserve forti, che poi appunto non succede questo, in quanto non si sa più se è un titolare, una riserva, un giocatore. Tant'è vero che, ragazzi, ci ritroviamo negli ultimi 50 giorni che Klose, recordman di marcature in tutti i mondiali, fa la panchina a Filip Djordjevic.
Oddio, è fisiologico comunque a 37
anni. Senz'altro, ma diciamo i ricambi sono tantissimi, ha numerosi giocatori a centrocampo, in difesa, sulle fasce, ha due portieri fortissimi. può decidere anche chi mettere in porta.
Sì, il che è paradossale perché Marchetti comunque è stato titolare nel Mondiale 2010, Berisha è il titolare dell'Albania e l'Albania sta facendo molto bene, probabilmente nella sua storia non ha mai fatto così bene.
Grazie a Gigi De Biase, ricordiamo.
Assolutamente, italiano, made in Italy, come direbbero i nostri amici imprenditori. Però non ho giocato solamente la Lazio, ci sono state altre partite. Secondo me quella più importante della settimana è stata Milan-Napoli. Però prima parliamo dell'altro anticipo, che ovviamente mi ricorderai, è stata una partita che non ci dimenticheremo.
Ma noi perché dobbiamo parlare in base, diciamo, alle partite cronologicamente? Manteniamo il nostro filo conduttore che ci ha caratterizzato per questi due anni e parliamo delle partite in base alla classifica.
Ricordiamo che siamo alla puntata, tra l'altro, adesso per fare un po' di autoreferenzialità, siamo alla puntata numero 39, quindi la prossima sarà 40 e tra 10 sarà 50, quindi al 50esimo faremo una bella sorpresona, un evento per
al
i nostri...
Al 50esimo noi prenderemo tutte le querele ricevute in queste 50 puntate e le pubblicheremo in un libro.
Ovviamente tu hai detto, come hai detto prima, non parliamo degli anticipi perché ovviamente tu non sei un grande tifoso del Palermo, bisogna saperlo.
Minghe du Palermo!
Diciamo che Luca quando mangia l'arancino vuole pronunciarlo con la O e non come fanno a Palermo con la arancina, quindi è una cosa che dà molto fastidio a Francesco da Bolzano, però penso che potrà superarlo insieme a Rossella da Mosca che ci segue sempre. Però ovviamente noi, siccome siamo ridotti, in mezz'ora vogliamo parlare solo delle partite più importanti, non ce ne vogliono i tifosi. Però tu volevi dire qualcosa prima che io morissi della mia tosse?
Visto che comunque ne hai parlato, visto che comunque la nostra sarà una puntata un po' più ridotta, in quanto diciamo, abbiamo avuto dei piccoli problemini per arrivare qui.
Sì, ringraziamo il traffico di Perugia.
Ricordiamo appunto che il Palermo ha conquistato 3 punti contro il Sassuolo nella partita delle 18.
Non me l'aspettavo.
Svolta sabato. Ottima partita da parte della squadra rosanero, che si conferma sempre una buona e grande squadra quando gioca in casa e il pubblico si fa sentire.
Nonostante Iachini, che Iachini ha questo vizio che porta la squadra in Serie A e poi viene sempre esonerato.
Va in vantaggio con il centrocampista Luca Rigoni, un giocatore di quantità e qualità che nel centrocampo del Palermo si fa sentire.
Però questo Palermo vince grazie agli attaccanti.
Beh, senz'altro. Poi ci è arrivato il pareggio con la prima marcatura in Serie A di Pavoletti,
sì,
che l'anno scorso è stato protagonista di un grande campionato in Serie B con ben 24 gol realizzati.
Sì.
E poi il gol all'89esimo minuto di Belotti, il Gallo, e 2-1 ha fatto felice tutti i tifosi palermitani.
Parliamo sempre di Dybala, in chiave mercato per il prossimo anno, tutti lo vogliono, ma Belotti potrebbe fare il salto di qualità verso un'altra squadra, non ti dico Juve, Milan, Inter, ma...
Ma per questi giocatori così giovani, secondo me, è fondamentale l'anno della riconferma, quindi... Speriamo che Belotti faccia una buona stagione, l'anno prossimo la rifaccia, tra 2 anni...
A proposito dell'anno della riconferma, venendo qui in macchina abbiamo fatto più o meno lo stesso discorso per Stefano Caca, o Cacaciuca, che è un ragazzo di Castiglione del Lago, quindi noi lo invitiamo a venire. Vieni Stefano, ti pubblicheremo questo video nella tua homepage, nella tua pagina. Ti vogliamo perché troviamo un grandissimo calciatore. Penso che un lunedì da Genova a Perugia ti faccia piacere ritornare. Grande prestazione contro la Juventus, la Samp strappa il pareggio. Però diciamo che ha trovato un grande difensore Caca contro Ogbonna. Come la vedi la partita di Perugia?
Purtroppo sì, purtroppo devo dire che ha trovato un gran difensore. Naturalmente scherziamo, è un buonissimo giocatore. Parliamo di Angelo Ogbonna, che è stato protagonista di una prestazione eccellente contro uno degli attaccanti più in forma delle prime 15 giornate della nostra Serie A.
Futuro attaccante e difensore della nazionale si sono scontrati, perché Ogbonna adesso con la dipartita, speriamo più tardi possibile, di altri difensori, Okaka che ha già esordito in nazionale, comunque è un bello scontro. Secondo te è Okaka che magari non ha dato il massimo, o è Ogbonna che ha giocato talmente bene e lo ha annullato, tra virgolette? Parlo sempre del primo tempo.
Ma io credo che conti sempre giocare nella squadra potenzialmente più forte, in questo caso la Juventus. Sicuramente la prestazione di Ogbonna è facilitata dal apporto che ha dei giocatori vicino, in quanto essere, diciamo... attorniati da Bonucci, ormai più di 100 presenze in Serie A, e Patrice Evra, non oso immaginare quante presenze in Premier League, competizioni, vittorie con Manchester United.
Tra l'altro primo gol di Evra in Serie A.
Quindi credo sia più facile per Ogbonna a realizzare una prestazione del genere. Però Caga, giocare allo Juventus Stadium non è semplice per un attaccante, soprattutto anche se dobbiamo riconoscere che le squadre di Mihajlovic prediligono anche in trasferta un gioco offensivo, e quindi
Io sono molto felice perché Okaka secondo me era uno di quei giocatori che mi è sempre dispiaciuto che non siano sbocciati al meglio, e Mihajlovic è quel tipo di allenatore che può fargli tirare fuori le cosiddette attributi, così come Gabbiadini. Okaka e Gabbiadini sono secondo me di carattere molto simili, cioè molto forti, magari fisicamente è molto più forte Okaka e tecnicamente molto più forte Gabbiadini, ma sono entrambi giocatori che hanno bisogno di essere continuamente stimolati, e per questo anche secondo me tu hai ragione, devi fare un altro anno in provincia per poi andare, perché comunque ha un anno in più di Balotelli, è dell'80, quindi non stai parlando di un giocatore vecchio, stai parlando di un giocatore che magari ha esordito prestissimo a 16 anni nella Roma, però può fare ancora meglio. Però parliamo proprio della partita. Primo tempo meraviglioso della Juventus, che ha schiacciato la Samp, però troppe occasioni sprecate, cioè lì non l'ha chiusa.
Siamo alle solite, la Juventus gioca bene, crea, ma non riesce a buttarla dentro, e Tevez è l'unico che si prende sulle spalle, diciamo, il compito di marcare le segnature per la Juventus, ma Morata, Llorente, Coman, Giovinco faticano a realizzare, insomma.
Perché Llorente rende meglio, Tevez rende meglio con Llorente di quanto non faccia con Morata? Perché Morata dà proprio lo stigma del campione, cioè è forte, se non è un giocatore che tra due anni spaccherà tutto. Ma perché con Tevez non riesce a convivere, o comunque non riescono a produrre quei gol, quella coppia che ha fatto poi con Llorente? Cioè, secondo me
credo che giocare con Llorente permetta a Tevez di poter girare su tutto il fronte offensivo, per come si trova bene lui durante ogni diciamo azione offensiva, nel senso, leggendo la situazione che gli capita minuto dopo minuto, riesce a spostarsi dove vuole con Llorente, perché Llorente appunto occupa solamente l'area di rigore. Quando si trova a fare, diciamo, da coppia in tandem con Alvaro Morata, devono dividersi le zone, in quanto anche Morata è un giocatore a cui piace svariare nella fase offensiva, quindi bisogna decidere chi attacca il primo, chi attacca il secondo, e ad ogni azione bisogna avere, diciamo, una sorta di connessione che secondo me con il tempo aumenterà.
Un brivido per i tifosi della Juve a fine partita: il fratello di Tevez twitta, tra poco Tevez Carlitos tornerà al Boca. Secondo me, quando Tevez andrà via, lo seguirà Llorente, non al Boca ma forse in Spagna, e Morata sarà accompagnato, non ti dico da Coman, ma forse da Zaza, e addirittura un clamoroso ritorno di Immobile. Poi parleremo anche del Borussia. La vedo così la Juve dei prossimi 1-2 anni, perché comunque Tevez ha la sua età. Però parliamo anche del grande secondo tempo della Samp, nel senso, la Samp ha retto, cioè questa è la sua forza, che è una squadra che non fa come le provinciali, che appena ha subito gol perde, anche se secondo me lanciamo una petizione, un hashtag simile a quello di Selvaggia non mentire, che ha rivoluzionato il web: Mihajlovic non far giocare Romero non giocare. Viviano aveva la febbre, ma secondo me Romero è un portiere sopravvalutatissimo, cioè si è visto anche contro la Juventus. Secondo me non è un portiere che dà sicurezze, forse sarò troppo tranchant, ma non merita lo spazio che ha. Ti saluto, ma Romero, scherzando. No,
dai, dire che non può essere il portiere titolare della Doria secondo me è eccessivo.
No, però non è quel campione che vogliono far passare.
No, ma infatti è nella dimensione secondo me adatta. Il problema non è che molti poi si rifanno e si riferiscono alla titolarità che ha nella selezione, ma ricordiamo che non abbonda di grandissimi guantoni la nazionale albiceleste.
E non, infatti non le ha impedito questo di vincere anche nell'86 e nel 78. Però a livello di numeri, Viviano ha preso un terzo dei gol che ha preso Romero a pari partite giocate, quindi, cioè, non lo so, la mia è una crociata particolare, perché forse non mi sta
Guarda,
molto simpatico.
Io mi trovo molto in difficoltà, in quanto io sono, diciamo, uno che non difende Romero e lo considera come te un giocatore di medio livello, ma purtroppo odio e non considero un portiere Viviano.
Finisce qui Febbra 90 Radio, vi ringrazio. Sì, parliamo però della partita, dei gol che ci sono stati. Secondo te il fatto che Marchisio abbia messo la palla sopra, al di là dell'angolatore del calcio d'angolo, può essere definibile un gol irregolare?
Ma andate a quel paese, ma per favore. Piuttosto i centrali della Sampdoria dovevano pensare bene a marcare meglio un ragazzino di 34 anni che si chiama Patrice Evra, il più piccolo di statura della squadra della Juventus, che è andato a saltare con uno stacco bellissimo, violento.
Infatti non è molto alto, per questo che un po' stupisce che...
Non è molto alto, però è riuscito a fare un grandissimo gol, secondo me. Partendo da dietro, è arrivato come un missile. Come un missile. I difensori della Samp non sono stati attenti e Sinisa Mihajlović, credo che in questa settimana ne farà pagare le conseguenze. Poveri centrali.
Attenzione, poveri centrali, siamo con voi, però la Samp, come abbiamo detto, non demorde e fa un gol meraviglioso con Gabbiadini. Ma dove l'ha messa?
Appena finita la partita sono arrivate le guardie svizzere, e la polizia, i carabinieri, e hanno prontamente arrestato Manolo Gabbiadini perché non era in possesso del porto d'armi. In quanto con questo mancino che si ritrova, ragazzi, è una cosa allucinante.
Poteva fare qualcosa Buffon?
Ma secondo me è impossibile da fare. Lui ha una velocità, con tre tocchi se la mette piazzata, boom, e parte questa botta. È stato protagonista anche di altri tiri durante il secondo tempo. E poi riguardo proprio al gol, Buffon era anche coperto, cioè lui la mette lì a giro benissimo, tesa. Io non ricordo giocatori così facilmente con un calcio così semplice, insomma, facilità di calcio.
A Gabbiadini secondo me mancano, quello che dicevo prima, gli attributi, nel senso un giocatore che magari si perde durante la partita ma ha dei mezzi straordinari. Quindi la Juve pareggia con la Samp e si fa rimontare dalla Roma. Poi ne parleremo anche dei giallorossi. Ultime considerazioni su Juve-Samp. La Samp è al terzo posto?
No.
Ma no, nel senso che nel lungo periodo prevedi un calo, anche forse complice la vendita di Manolo Gabbiadini,
no,
al Napoli?
Io credo questo. Molti stanno, diciamo, elogiando le prestazioni di Samp, Genoa. Però se andiamo a vedere l'asticella dei punti, si è abbassato completamente il livello dell'ipotetico terzo posto. E più, diciamo,
le altre...
un merito del calo delle squadre, diciamo, più blasonate, non delle squadrette o per delle squadre medie che riescono a stare in quelle posizioni.
Quindi un demerito più che un merito della,
del un merito del calo, un demerito, sì,
un demerito del caso, ma anche del Cagliari che pareggia con il Parma.
Mamma mia, partita veramente da arrestare tutti e 22, un complotto, un 0-0 veramente squallido.
Un abbraccione a tutti quelli che hanno messo over, perché hanno detto Parma ultimo, Cagliari di Zeman.
La cosa che mi fa più schifo è che anche Zeman si è piegato al sistema, anche lui si accontenta dello 0-0 adesso perché necessita di punti come ossigeno.
E noi ci accontentiamo di questa canzone che metterà adesso Luca.
Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, if you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. Getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna
stop, it's how we ride. Coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules.
Questa era Break the Rules, siete sempre in onda su radiofonica.com. Genoa-Roma, grande vittoria dei giallorossi che sbagliano un rigore con gli Aic ma segnano con Nainggolan che diventa sempre più decisivo. Una Roma che raggiunge anche la Juventus quasi, manca un punto. Come l'hai vista la partita, giusto?
Beh sì, prima cosa si fanno sentire due punti persi con il Sassuolo in casa, in quanto quelle sono partite decisive secondo me per vincere un campionato, cosa che non fa la Juventus, che queste partite non le sbaglia. Ma tornando alla partita di Genoa-Roma, sì, 1-0, gol di Raja Nainggolan, che si conferma sempre più un giocatore decisivo, credo il centrocampista più importante in mezzo a quella rosetta, guarda, così scarsa di giocatori a centrocampo.
Giocatorini.
E riguardo al gol, sì, Ljajic, protagonista anche di un rigore sbagliato. Dopo diciamo un rosso legittimo di...
C'era? Superino?
Sì, assolutamente sì. Sempre appunto Nainggolan comunque protagonista, perché sì, con un colpo di reni o di gamba, non lo so come vogliamo definirlo, è riuscito a scartare Perin.
Più colpa dell'errore, l'errore è più colpa di Ljajic o bravura di Lamanna? Ricordiamo Lamanna anche ex portiere titolare del Gubbio, che tra l'altro era nei giovanili del Genoa, quindi è tornato a casa. Come no, come l'hai visto?
Ma... credo che quando un rigore viene sbagliato è sempre più colpa dell'attaccante
che del portiere. Però la partita, per fortuna, dei tifosi giallorossi è stata risolta da Nainggolan. Io ho visto una Roma che cercava più che altro di fare risultato comunque, a prescindere dal gioco, perché volevano superare questa bella botta della sconfitta con il City. Però Gervinho, se mi aveva impressionato in positivo all'inizio di due anni fa, con grandissime giocate, forse anche all'inizio di quest'anno, io lo vedo un giocatore che corre e basta, e non è in grado, a difesa schierata, a squadra schierata, né di superare l'uomo, né in velocità, e non è in grado di... non è un giocatore di calcio.
Sì, e soprattutto non è un buon modello per la capigliatura. Ma comunque, no, corre tantissimo, potrebbe contendere i 100 metri a Usain Bolt.
Esatto, sì.
Però sì, a livello realizzativo è molto molto deficitario.
Non scarta l'uomo, e va bene, ci sta, non sei quadrato.
Ma ci sta che hai i piedi montati al contrario, ci sta che il destro sul sinistro e il sinistro sul destro.
I ferri da stile. Perché poi lui si è lamentato, ha detto: "Vabbè, Wenger non mi parlava." E ti credo che non ti parlava. Tu all'Arsenal, il tempio della tecnica del gioco e anche della sconfitta, direbbe Mourinho. Però è sempre comunque la squadra di piedi buoni. È arrivato in Italia, ci ha deliziato con la sua corsa. Poi quando hanno capito che con Gervinho non ti dovevi scoprire tanto, hanno detto: "Vabbè, dai, fermiamoci qui." E infatti la paghi poi col CSKA, col City, non è mai decisivo. Totti è entrato, mi è piaciuto l'episodio di Keita che va a porgergli la fascia e Totti dice no, vai, gioca tranquillo.
Beh, in quel caso non era un problema di fascia, insomma, la Roma doveva portare a casa quei tre punti, cioè è là che si vede anche il leader. Per una volta Totti ha dimostrato di esserne della Roma.
Bessi Parietto, Garcia dice a Totti: "Prima di entrare, mi raccomando, arriva, tieni palla e smista." E lui fa come sempre, che vede proprio il labiale, cioè proprio quello. Totti dice: "Sono nato per questo, non ti preoccupare." Comunque direbbe Spalletti: "È cresciuto per questo nel corso del tempo, prima era un pochino più decisivo in zona gol." Però ho visto le statistiche di Totti, presenze, supera Zoff, è il terzo di sempre, anzi il quarto di sempre, scusa, e manca poco per raggiungere Paolo Maldini e Javier Zanetti, quindi attenzione, siamo lì.
Beh, quando si parla di Totti ci sta poco da dire, un campione eccezionale dal punto di vista tecnico, tattico, forse dal punto di vista caratteriale da rivedere in alcune circostanze, però... durante tutto l'arco della carriera è sempre stato protagonista di grandi prestazioni.
Siccome tu sei un grandissimo fan di Andrea Pirlo, che lo definisci come?
Dio, sceso in terra.
Esatto. Chi butteresti giù dalla torre? Pirlo o Totti? Nella tua squadra ideale chi gioca?
Beh, purtroppo hai esordito benissimo prima, quindi butterei senza nemmeno pensarci due volte Totti.
Benissimo, da Radio Roma è tutto. I don't wanna go to school, la stessa scuola alla quale non vuole andare il Napoli, che non vuole diventare terzo in classifica. Però chiudiamo un attimo con il Genoa, segna un gol all'ultimo minuto, sembra proprio la favola perfetta, riesce, per i tifosi juventini sarebbe stata l'apoteosi. Però in basso a destra c'è quella bandierina che si alza e dice di no. Non gli si può dire niente alla Roma, perché il gol è palesemente in fuorigioco. Rincon se la deve
rincoglionito,
un po' rincoglionito, diciamo, perché non picco mai. Tanto Gasperini è espulso a fine primo tempo, ma questo non gli ha impedito dalla tribuna di urlare 4-4-3-3. Comunque il Genoa mi colpisce perché a livello di corsa ci sta.
No, mi entusiasma sapere che brava tifoseria ha. Perché ricordiamo, ragazzi, che a settembre i tifosi del Genoa si lamentavano delle prestazioni del Grifone, capito? Poi cosa succede? Che alla 15ª giornata, ad una settimana dalla pausa, la squadra di Genoa è terza. E ora dove stanno questi tifosi che rompono le pelotas? Dove
gli stessi che volevano prendere le maglie dei giocatori, direi di andare quasi, di fare schiare e andare in Serie B. Però le parole di Preziosi a fine partita sono meravigliose. Sento puzza di mafia capitale anche nel calcio.
Mamma mia.
Ma che dichiarazioni sono?
Non lo so, vabbè.
Gol in fuorigioco, pazzesco, e mafia capitale. Ma quindi non possiamo dire.
No, forse si riferiva all'episodio del gol di Nainggolan, dove gli Aic era già ammonito. E nell'azione dove c'è stato poi successivamente il cross di Maicon e la volée alla Federer, secondo me, un lift di Nainggolan. Una simulazione di Ljajic che però giustamente non deve, diciamo, verrà redarguita dopo, come è stato infatti, diciamo, non è successo in quel caso, perché infatti non è arrivato il secondo giallo. Però i giocatori del Genoa pretendevano che il gioco si fermasse sulla simulazione.
Però scusa, se tu non fischi fallo e quello si butta platealmente, gli devi dare.
Esatto. Però purtroppo Preziosi, nonostante i suoi 20-30 passati anni di calcio, ancora non lo sa. Ma va bene così.
No, ma è un gioco che forse non ha capito. Giochi preziosi. Vabbè, questa ci stava così. Giochi preziosi. Ok, mi è piaciuto farlo. Spero che lo tolgano nel podcast. Ma parliamo di Napoli-Milan. Napoli-Milan 2-0 del Milan inaspettato.
Non ti tengo a precisare, è Milan-Napoli, ragazzi.
Milan-Napoli.
È nettamente diversa la situazione.
A San Siro. Però attenzione, non aveva perso nelle ultime 6 partite giocate, se non ricordo male. E il Napoli di solito con le grandi, si dice, fa sempre grandi partite. Quindi questo vuol dire che il Milan è una piccola perché il Napoli ha perso, oppure è proprio il Milan che ha giocato talmente bene?
No, è il Napoli che fa schifo.
Giudizio sempre argomentato.
No. È il Napoli che purtroppo, secondo me, ha questa perenne crisi di identità, di gioco. E sono settimane dove alterna prestazioni allucinanti, dove credo che potrebbe asfaltare anche il Manchester City.
Vedi Roma.
Ma dopo,
in tutti i sensi.
Ma dopo succedono, diciamo, questi incredibili attimi di tilt generale della squadra partenopea, dove non si capisce più nulla in campo.
Il gol di Menez è imbarazzante. Una partita che è stata definita dai telecronisti blanda, che per i nostri amici Zanichelli vuol dire molto lenta, se non compassata, è stata decisa da una verticalizzazione di Menez che ha fregato i due centrali del Napoli, che sembravano due statuine. Cioè lì non ti dico che non devi rimanere sorpreso, ma per un nanosecondo poi lo vai a rincorrere, no? Ho avuto un giocatore come Koulibaly che fa della sua forza, della velocità, la sua caratteristica più importante. Cioè il Milan, ok che Menez ha dei campioni, tra l'altro poi parleremo anche di Torres in panchina, però il Napoli imbarazzante in difesa, e il portiere non ha certamente, non è che può fare un miracolo là. Cioè il giocatore che ti arriva sparato te l'ha preso nell'altro palo. Non lo so.
No, riguardo al portiere, credo che questo sia uno dei pochi gol nei quali Rafael non è assolutamente colpevole. Però riguardo alla giocata di Menez, bellissima, una bellissima giocata, perché con una finta di destro è andato a puntare poi invece il fondo della porta, velocissimo. Però là sì, l'errore è palese di Koulibaly, dove a posto di seguire e continuare la corsa verso Menez, la stringe come una sorta di tagliere e non si blocca automaticamente. Forse ha calcolato male gli spazi, credo, oppure come confermato nelle scorse settimane è un 93 e a 21 anni si fanno sentire, soprattutto quando passi da un campionato francese a quello italiano,
che è leggermente diverso, anche se entrambi sono sempre basati sul contatto fisico. Però il Napoli non reagisce, e nonostante, è questo che mi fa un po' sorridere, 4-2-3-1 è un modulo che Benitez lo ha usato dall'inizio, ha cambiato gli uomini ma il modulo è rimasto quello. Come fanno i giocatori a non averlo imparato? Vuol dire che forse è un po' la sindrome Mazzarri con l'Inter, forse i giocatori non sono adatti a quello schema?
Io odio questi giocatori, questi allenatori che non riescono a cambiare modulo, cioè per me è un limite troppo assurdo, soprattutto nel calcio di oggi dove i giocatori come caratteristica principale, sia da quando sono bambini, da quando sono piccolini, imparano la duttilità e il ricoprire più ruoli. E poi non c'è bisogno di ricordare e di ritornare al calcio totale dell'Olanda, di Arrigo Sacchi anche, cioè dove ogni calciatore era in grado di fare più ruoli.
Ma non è tanto i tre davanti, i due del centrocampo, cioè non sono in grado di fare quella fase, né Jorginho che è troppo molle e né... Ma forse Gargano, però è un giocatore comunque mediocre. E neanche questo nuovo acquisto che
David Lopez no, che ma non, anche dei Guzman, sono un po' dei giocatori anonimi, secondo me.
Tu che schema metteresti per il Napoli? Useresti? Con i giocatori che hai a disposizione.
Ah, con i giocatori che hai a disposizione sarebbe un 4-3-3 assolutamente. Ma
e Hamsik dove lo metteresti?
Hamsik gli farei fare l'interno di centrocampo, così può partire da dietro. Può calciare essendo smarcato, perché certo, sta a parte comunque 20-15 metri dietro.
Avrebbe gli inserimenti.
E soprattutto poi potrebbe inserirsi benissimo, come d'altronde fanno i centrocampisti della Juventus.
Rafa, ti lanciamo da qui, dal pulpito di Febbra 90 Radio. Metti questo cacchio di 4-3-3, perché comunque manterresti la cosa delle ali che ha portato tanto bene a Napoli, Callejon e Mertens. Higuain forse poi ne parleremo. E risolveresti un po' il centrocampo. Così è troppo scoperto, perché i terzini non salgono più così tanto. Quindi boh, attenzione. Però parliamo proprio di Higuain. Innanzitutto, come lo definisci il gol che ha preso il Milan, che ha preso il Napoli con Bonaventura, che fa un grande inserimento di testa, però un po' tipo,
cioè... No, purtroppo mamma mia, l'assist è stato fatto da Armero. Mamma mia.
Perché che hai contro
Armero? Ma cosa ho contro Armero? Io non so ancora come è stato in grado Pekerman di convocarlo a questi mondiali del 2014. Perché io non riesco a concepire. È un giocatore. È un bravissimo ballerino. Ma i ballerini non sono anche calciatori. È chiaro.
Guarda che ha segnato anche al mondiale. Tra l'altro la prima rete della Colombia.
Ma dai, ma che schifo, dai, per favore. Ci sarà un motivo per il quale non ha mai giocato, no? E hanno costretto a far giocare terzini Rami, Bonera, cioè perché c'ha 40 anni, ormai pensionato.
Però c'è questa moda del Milan che fai una intervista sulla Gazzetta e poi giochi titolare, ti lamenti del fatto che non giochi e poi dopo, la domenica dopo Inzaghi ti premia. Ma parliamo di Higuain. Higuain che lo ha anche definito, io lo definisco un po' il principe schizzinoso, cioè soprattutto da quando il Napoli non ha vinto contro l'Atletico Bilbao, i tifosi dell'Atletic, il preliminare ha detto vabbè io quest'anno non gioco più, gioco a Napoli, male. Gioco male e se la squadra inizia male il primo o il secondo tempo io faccio come voglio e me ne frego. Proprio non riusciva a proteggere palla, faceva solo azioni personali, non ha allargato. Che ne pensi?
Ma come, per ritornare al fatto di nominarlo principe, lo denominerei in onore di Alessandro Siani un principe abusivo.
Bellissimo.
In questo caso è un calciatore secondo me formidabile, fenomenale. Però sta pagando a distanza di 16-17 mesi dopo la scelta di andare a Napoli questo salto incredibile nel vuoto, dove passi dal Santiago Bernabéu al San Paolo. E la differenza non è nello stadio, perché il San Paolo sarà sicuramente più caldo,
ma è nel salto, no.
Ma è sicuramente nelle ambizioni della squadra, nei giocatori che sono attorno a te. Quindi se un anno uno si può accontentare di fare un terzo posto, di vincere una Coppa Italia, di uscire in modo clamorosamente assurdo dalla Champions League, quest'anno è iniziata male e sta finendo peggio.
Sì, ricordiamo tra l'altro una cosa, perché non vorrei che i nostri ascoltatori... Santiago Bernabéu naturalmente è il presidente, lo so, gli scherzavo con Sam. Comunque, a parte questa cosa per pulirsi la coscienza così, d'amblè, Napoli lo vedi da terzo posto? Cioè, secondo te è in grado di reggere?
Come rosa, secondo me, è la squadra candidata, assolutamente, la principale candidata al terzo posto.
Ma scusami, se compra Gabbiadini, come dicono quasi tutti, a gennaio, al posto di chi lo fanno giocare?
Ah, boh, forse lo vorrei far giocare terzino, visto la Rafa Benitez che ha un po' di problemi riguardo alle posizioni in campo, non so. Forse vedrà un bel laterale, con quel piede un bel laterale nel Cina.
Buonaventura comunque si rivela un grande acquisto per il Milan, forse avrebbe fatto comodo all'Inter, comunque un giocatore che non ha patito il salto di qualità, anzi, non l'ha pagato, anzi, gioca veramente meglio, meglio forse di come giocare.
Gioca bene, gioca sciolto o... è integrato bene in questo schema del Milan. E come ultima analisi riguardo al Milan-Napoli, sono contento di aver rivisto in campo con una grande prestazione Riccardo Montolivo.
Bene, ora ascoltiamoci Grey Goose. Questo è Cesare Cremonini e siete su radiofonica.com.
Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un'altra Grey Goose. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò a casa. Sei tu la mia sposa, ma scendi più giù. Vieni a darmi il buongiorno. Amore, buongiorno, ti ho amata dal primo momento, da quando mi hai detto somiglia a mio padre, il tuo nome qual è? Ti porto nel bosco, ti giuro non sono ubriaco, seguito non bevo, domani lavoro, va un'altra Grey Goose.
E questa era la canzone ufficiale del nuovo centrodestra dedicata a, ad Alfano, Angelina.
Baby, non sto Grey Goose.
Esatto, parliamo dei sorteggi di Champions. La Juve pesca il Borussia Dortmund. Fattibile?
Secondo me sì. È la squadra adatta per poter testare le proprie potenzialità e vedere se è stato fatto questo maledettissimo passo in avanti in Europa per la Juventus. Credo che grazie ad Allegri questa super difesa a 4 possa, diciamo, auspico, diciamo, un buon passaggio del turno, comunque due belle partite avvincenti per la squadra bianconera.
Tifosi juventini, un bella profezia alla Maurizio Mosca. Secondo me, se la Juve non vincesse con più di un gol di scarto, non passa. La Juve non passerebbe. Deve vincere almeno 2-3-0 a Torino, perché il Real Madrid insegna l'anno scorso, tutti, ma dico tutti, prendono tre pappette al Westfalenstadion. Quindi attenzione.
Bellissimo il Westfalen Stadium nell'ultima partita, protagonista di un bellissimo coro di Natale, andatelo a vedere su Gazzetta.tv.
Sì,
però
su YouTube, perché...
sì.
Però devi sapere che Luca è pagato dalla Gazzetta, quindi deve dirlo, sì.
Salutiamo, no, però sì, concordo con te, giocare a Dortmund non è semplice, bisogna mettere in conto di non mantenere la porta inviolata, perché succederà questo. E quindi auguriamo che il 24 febbraio, se non erro, la Juventus possa avere un vantaggio consistente per poter andare a giocare a Dortmund in modo più tranquillo.
Beh, direi che dovrebbe, e spero per l'Italia che lo faccia. Però gli altri, velocemente, vogliamo parlare dell'Europa League. Paris Saint-Germain-Chelsea, favorito?
Paris Saint-Germain-Chelsea, il Chelsea di José Mourinho.
Assolutamente. Barcellona City.
Assolutamente, Barcellona.
Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Atletico.
Dai, non ne parliamo. Non c'è proprio storia.
Schalke Real, ne vogliamo parlare. Tra l'altro,
Ma forse lo Schalke, guarda, con un colpo di coda riesce a perdere solo di 5 gol.
Però Di Matteo è quello che ha vinto la Champions, quindi attenzione.
Dai. Bayern Monaco con lo Shakhtar Donetsk.
Questi quarti sono un po' la riedizione di quelli dell'anno scorso. Quindi mi dà proprio la sensazione che i quarti saranno spettacolari, tranne Basilea-Porto, che veramente, ma come fa? Eupalla, dea del pallone, ma come cacchio hai fatto a far giocare Basilea-Porto?
Sì, credo che sia proprio una cosa illegale dal punto di vista sportivo. Purtroppo, per fortuna... Ah, ragazzi, una novità, abbiamo un countdown.
6, 5,
4.
Ciao a tutti!
Ciao.